girando pagina, troviamo un altro livello del linguaggio e abbiamo con noi Daniele Novara. Daniele Novara è un pedagogista ed è allievo, è stato allievo e amico di Danilo Dolci e ha fondato nel 1989 il Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti, che poi è divenuto nel 2013 Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Nel 2001 Novara mette definitivamente a fuoco una nuova forma di aiuto nella gestione dei conflitti, la consulenza maieutica, ispirata proprio alle teorie del suo maestro Dolci. Nel 2002 nasce Conflitti, rivista italiana di ricerca e formazione psicopedagogica, di cui è direttore responsabile. È autore di moltissimi libri, molti di carattere scientifico, altri più divulgativi, tutti di successo, alcuni tradotti anche all'estero. Qui voglio ricordare I bulli non sanno litigare, l'intervento sui conflitti e lo sviluppo di comunità, scritto con Luigi Regogliosi, 2007, Urlare non serve a nulla, gestire i conflitti con i figli per farsi ascoltare e guidarli nella crescita, del 2014, Punire non serve a nulla, del 2016. Il titolo del suo intervento è La valenza pedagogica del conflitto.
La pedagogia del conflitto, cioè il valore, diciamo, di questa fondamentale esperienza formativa, educativa, insomma. Poi io sono pedagogista e quindi da un lato sono anche una figura professionale abbastanza archeologica, non so qual è l'ultima volta che avete visto un pedagogista, insomma, comunque ci sono qua in carne ed ossa, insomma, più o meno ci lasciano sopravvivere, non ci hanno ancora abbattuto del tutto, no? Siamo in 4-5, a volte dice, ah, sei il pedagogista più celebre, sai, non è complicatissimo, cioè, adesso siamo così pochi che così vincere è facile, ecco, diciamo così. E quindi è importante quello che state facendo, no? Siamo nell'epoca del rancore, no? Nell'epoca, parlo del mio lavoro, dove si cercano i bulli alla scuola dell'infanzia, al nido, no? Nei reparti di maternità, fra un po', cioè, è diventato un parossismo, no? Ultimamente mi sono trovato a dire, abbiamo scoperto che i migranti poi non sono tantissimi, adesso ce la stiamo prendendo niente meno che con gli alunni, no? È partita, no? Avete visto una campagna contro gli alunni, no? Tutti più o meno criminali, insomma, sembra che la scuola sarebbe, no, un posto pericoloso, insomma. Io direi proprio di no. Due o tre cose, poi vi rimando eventualmente a ulteriori approfondimenti, ma ne voglio approfittare per parlare di un lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa, che appunto Adolfo conosce, cioè l'individuazione di un nuovo costrutto che abbiamo definito carenza conflittuale, un costrutto insomma che ha anche una valenza psicologica, ma non solo, e che parte appunto dalla constatazione che bisogna distinguere ovviamente conflitto da violenza. Ecco, io ringrazio Maglio perché non ha mai usato il termine conflitto. Ecco, però non dimentichiamo che è molto comune che la cultura mediatica, poi ho scoperto che i giornalisti si difendono dicendo che è la cultura poliziesca, diciamo, che lo usa, mescola, no? Mescola. Ma come possiamo, no, pensare alla strage di Piazza della Loggia con la categoria di conflitto? Cioè, è, come dire, anche un... è terrorismo, no? Voi capite anche che questo non è semplicemente una confusione semantica, è anche una precisa finalizzazione, la definirei politica. Questo è il nuovo fascismo. Questo è il nuovo fascismo. Perché comunque ci consegna l'idea che siamo tutti pezzi da galera. siamo tutti pezzi da galera. Ok, ammesso che io possa esserla, ma voi non li siete. Non siete pezzi da galera. E se litigate col vostro vicino di casa, non ha senso che l'amministratore vi dica sei violento. È un litigio. E se avete un figlio morsicatore al nido, non ha senso che il dirigente scolastico ti chiami, ti dica ne parlo con Ceretti. Non so se mi spiego. Cioè, questo è il nuovo fascismo. E non è una questione di vocabolario della Crusca. È una questione molto sostanziale. Perché ci stanno restituendo l'idea che noi siamo incapaci di vivere assieme. Incapaci. Che abbiamo bisogno, a partire dai neonati, no, di avere la sicurezza della polizia ovunque. Io sono rimasto basito, devo dire, a vedere il mio mitico, come dire, Duomo militarizzato, il Duomo che quando venni studente a Milano mi permetteva di, come dire, rinsavire dall'Accademia che stavo studiando e trovare un rifugio, adesso vederlo militarizzato. Ma come dire, che sicurezza c'è nel vedere il Duomo militarizzato? Ma che vantaggio ne abbiamo? Ma è questo il nuovo fascismo, scusate. L'idea che non ci sia più spazio per la relazione, che non ci sia più spazio per quello che ci ha raccontato Maglio, che non ci sia più spazio perché i bambini possano litigare. No, non possono più litigare, devono essere sospesi. Li sospendiamo, li bocciamo. Ma io ho detto l'altra sera a Luca, signori, ma li avete bocciati? Ma avete pensato ai poveri insegnanti che l'anno prossimo li avranno a scuola? Avete pensato a loro? O vi siete solo occupati di buttare un capro espiatorio a un'opinione pubblica sempre più rancorosa? Sempre più rancorosa! Ma cioè, è a furia di spingere su questo versante, emotivo, ma c'è qualcuno che ancora pensa? C'è qualcuno che ancora fa un ragionamento? C'è qualcuno che dice, ok, ma prima di prendere una decisione, no, e come ci dicono, no, devi ascoltare la tua pancia, ma vogliamo dire che non devi ascoltare solo la tua pancia, che ci sono anche altre funzioni, non solo la pancia? Ma che mondo è quello dove si ascolta solo la pancia? Ma cosa pensiamo che venga fuori da questo mondo? Come pensiamo di poter aiutare i ragazzi? No, con tutte queste mamme che continuano a baciare sulle labbra i figlioli, che sempre amore qua, amore là, amore dappertutto. Ma ogni tanto chiama amore anche tuo marito, porca galera! Ma che poltiglia è questa? Ma che melassa è? Ma come possiamo pensare di tirar fuori qualcosa dai nuovi ragazzi? Ma stiamo scherzando e poi ci lamentiamo, non hanno il senso della cittadinanza. Ma cosa devono avere? E anche questa storia delle sanzioni riparative, riparatorie, eccetera. Ma cos'è? Ma quando un genitore mi dice per punizione gli faccio fare il letto, ma senta, ma il letto se lo fa! Ma che sanzione del cavolo è questa? Ma vogliamo, come dire, anche lì fare una melassa fra volontariato e sanzioni riparative o riparatorie? Allora io sono qua per dirvi, signori, dobbiamo fare in modo che i ragazzi che hanno fatto qualcosa di sbagliato, e ci sono, anche se sono non sono tantissimi, oggi come oggi la vera emergenza è l'autolesionismo nei ragazzi, una cosa che sta crescendo a dismisura, senza, come dire, una focalizzazione nel vero senso della parola, e anche solo i dati ISTAT sul suicidio giovanile sono inquietanti, e parliamo di dati ISTAT, non di dati reali. Ecco, ci dice che abbiamo bisogno di lavorare su quello che un paio di anni fa abbiamo scoperto, cioè che gli atti di violenza sono connaturati, seguendo un po' anche le idee del grande Franco Fornari, no? Stamattina avevate Alfio Maggiolini, che è stato un suo seguace molto più di me, che Come dire, la violenza, diceva Franco Fornari, è l'elaborazione paranoica del lutto, no? Cioè nella violenza noi scopriamo il deficit conflittuale di una persona, cioè l'incapacità della persona di gestire la contrarietà, di gestire la frustrazione della contrarietà, il lutto della contrarietà, direbbe Franco Fornari. Cioè tutto quello che riguarda il fatto che l'altro ovviamente non mi è nemico, ma però comunque mi pone un limite. Questo limite è costruttivo, ma se io lo vivo come costruttivo, se lo vivo semplicemente come deficit, cosa faccio? Cerco di abbatterlo. Nei casi, vi faccio vedere due articoli di giornali che ricorderete, no, questo è il caso di Ancona, un attimo, non so, ecco il caso di Ancona con il ragazzino che ammazza i genitori della fidanzatina perché non li lasciavano vivere, pensava lui, la loro relazione, oppure questa diciassettenne che uccide la madre perché le vietava il personal, il telefonino e quant'altro, ma di casi così c'è pieno, ci restituisce una problematica che abbiamo, come dire, analizzato attraverso un questionario che eventualmente è a vostra disposizione, che ci ha permesso di identificare, lo vediamo meglio, ecco, il profilo, come dire, del carente conflittuale. C'è un profilo molto specifico che è piuttosto utile anche nell'analisi di determinate situazioni, ma specialmente poi nel lavoro di recupero. È logico che io come pedagogista faccio più il lavoro, come dire, a monte e non a valle, ma comunque anche a valle scopriamo che il lavoro, come dire, sulla buona gestione dei conflitti è importantissimo. Proprio per non confondere, chiederei a Marta di tornare un attimo alla prima slide, non confondere il conflitto gestito male con la violenza. Questo purtroppo nell'opinione pubblica sta succedendo. Se io dico, come dire, al mio collega sei uno stronzo e lo sapevo che saresti arrivato tardi, non posso parlare di violenza. Magari mi ha offeso, ma la violenza è una cosa seria, quella che ci ha raccontato Maglio. Cioè, una cosa che per cui tu hai un problema con una persona e cerchi di eliminarla, cioè, cerchi di creare un danno che sia effettivo. Non possiamo, nell'epoca del rancore, confondere l'offesa che ricevo confonderla con la violenza. E questa è una soggettivizzazione della violenza che potrà avere, come dire, dei danni a livello socio-antropologico enormi, perché vuol dire chiudersi in casa, perché vuol dire diventare terribilmente riluttanti, incapaci di affrontare gli altri. Noi coi bambini li aiutiamo a litigare bene, non è che li mettiamo nell'angolo con le orecchie da asino perché hanno litigato. Cioè i bambini hanno diritto a litigare. Un bambino, ci dicono i tecnici, gli psicologi, che in un'ora può mettere su anche 10 litigi. Questa confusione, no, per cui il bullo è quello che litiga, è terrorismo pedagogico, terrorismo educativo. Non per niente prima parlava di quel libro 2007, adesso è stato ripubblicato proprio in questi mesi dalla Burrizzoli, e non so se c'è la slide, Marta, ecco, e proprio i bulli non sanno litigare. Bisogna spingere da questo punto di vista sulla competenza conflittuale e anche sulla competenza di gruppo, stare nel gruppo, non sottrarre il bullo dal gruppo. Le strategie basate sulla sospensione a livello scolastico sono fallimentari, sono assolutamente fallimentari. Devi fare un lavoro di ripristino, come state facendo voi, non di allontanamento. Ma l'allontanamento paradossalmente crea l'effetto piedistallo. Ma ci sono quelli che, come dire, è come le tacche sulla pistola. No, ho già avuto tante sospensioni. State attenti, eh? arrivo io, c'ho già tre sospensioni alle spalle, una volta addirittura con obbligo di frequenza. C'è anche questa ciofeca qua particolare che non so dove l'hanno inventata, ci vuole anche una certa fantasia, ma comunque è successo, no? L'obbligo di frequenza, chissà cosa sarà. L'importante è bocciarlo. Ebbene, l'importante è che agli insegnanti dell'anno successivo vengano dati anche degli strumenti poi per gestire questi qua mine vaganti totali, no? E quindi lavorare sulla, come dire, la dialettica, dalla carenza conflittuale alla competenza conflittuale è comunque, secondo me, un pezzo importante del vostro lavoro. Presumo, perché se Adolfo mi ha chiamato sarebbe per quello. Cioè, il carente conflittuale fa fatica a stare nella relazione, no? La vive come una minaccia. No? E sono quelli che non reggono neanche lo sguardo, no? Quei presunti bulli che non reggono neanche lo sguardo. Ma che bulli sono? Sono dei fragilotti, no? Dei bambinoni che purtroppo, quando non sanno più come sfangarsela, ecco che ricorrono alla distruttività. La competenza conflittuale, viceversa, l'abbiamo definita proprio la capacità di stare in questa tensione, affrontandola come una situazione che può essere gestita, ovviamente è il punto cruciale l'autoregolazione emotiva caratterizzata dal riconoscimento della gestione delle emozioni, direi reciproche, no? Penso che questo risuoni, come dire, moltissimo, no, nel lavoro che state facendo. È chiaro che però io come pedagogista posso dire: attenzione, oggi come oggi, e qua faccio anche un'estrapolazione rispetto alle mie slide che erano molto perfettine, vabbè, ve le leggete prima di dormire, è che oggi in questa cultura melmosa e come dire poltigliosa dal punto di vista delle relazioni fra le generazioni, un dramma che si sta consumando nell'indifferenza più totale è che i bambini e i ragazzi non vengono più ascoltati in termini di bambini e di ragazzi, ma vengono ascoltati in termini di adulti, cioè se tu non sai a 4 anni parlarmi come un adulto, hai dei problemi. Voi ridete, ma provate, no, a vedere cosa sta succedendo nelle scuole. Perché qua si lavora sulla mediazione penale, eccetera. Però, come dire, un'altra bella condanna, ne ho parlato nel mio penultimo libro, è di consegnare bambini a cui si continua a parlare, o ragazze a cui si continua a parlare in senso letterale, no? Li si continua, come dire, a prendere in senso letterale, e che poi, in questa maniera, non riconoscendo la loro natura, ecco che alla fine si è quasi, direi quasi, no? Ma questo è molto molto discutibile, costretti a consegnarli niente meno che ai neuropsichiatri e ai neuropsichiatri infantili. No, il boom, no, l'epidemia, no, di certificazioni neuropsichiatriche che sta attraversando la scuola negli ultimi 10-15 anni è una questione molto pericolosa per le nuove generazioni. Non è che ogni ragazzino che ha un problema ha necessariamente un disturbo neuropsichiatrico. Una volta si chiamavano i ragazzi difficili. Ecco, allora io dico non di tornare indietro, ma di utilizzare la categoria del conflitto, no, come una categoria che ci permette, anzitutto, come facciamo anche nelle mediazioni, di non prendere mai alla lettera i contenuti. Cioè di prenderli sul serio, ma non alla lettera. Cioè di capire, come nella famosa immagine dell'iceberg, che c'è un pretesto e poi devi lavorare sulla sostanza. Che c'è comunque un quid esterno, ma c'è anche un quid interno che il ragazzo, come dire, può tirare fuori. Che il ragazzo, come dire, può sviluppare. C'è quel potenziale, no, di crescita. D'altra parte, se noi parliamo di ragazzi, dobbiamo per forza cogliere la loro immaturità, diciamo, tanto più un bambino. Ma in questa immaturità lo spazio per l'apprendimento è enorme. Un bambino a litigare bene ci mette una settimana, un ragazzo a litigare bene ci mette da un mese a 3 mesi. Ma provateci voi che avete 30 anni, 40 anni o quello che avete, mica semplice. Se noi riusciamo a lavorare bene su questo versante con i bambini, con i ragazzi, ci garantiamo, no, uno spazio di crescita civile, di crescita umana, di crescita, come dire, relazionale, no, che ci permette di avere una generazione, come dire, migliore, in grado di affrontare le proprie difficoltà relazionali senza arrivare a questi ossimori terrificanti, tipo, no, l'amore violento. No, dico, ma cosa ci siamo andati ad inventare? L'amore violento, ma cos'è sta roba? Ma neanche Albano nelle sue canzoni. Cioè, ma cos'è? Ma com'è possibile che, no, che ci siamo abbarbicati nell'incapacità, come dire, di riconoscere che il conflitto, no, in questa pedagogia del conflitto, è un elemento di crescita, è un elemento, come dire, evoluzione, un elemento che ti consente, come dire, di ritrovare te stesso. Cioè, in altre parole, io quello che voglio dire, il ragazzo che ha compiuto degli atti irreparabili, diciamo così, lo dobbiamo aiutare, non a vincere il premio Fattoria della Bontà, no? Lo dobbiamo aiutare in quest'area qua, secondo me, cioè a, come dire, internalizzare la frustrazione come capacità di gestire i conflitti. Ecco, nella nostra ricerca questo l'abbiamo visto. Abbiamo visto che gli interventi, come dire, psicoriparativi, psicoeducativi riparativi a vari livelli funzionano sempre, cioè hanno delle grandissime potenzialità. Viceversa, l'intervento solo punitivo non ha la stessa efficacia, perché comunque mantiene il rancore in una, come ci ha raccontato anche Mario, in una logica pervasiva, da cui poi ci si fa molta fatica a sottrarre. Immagino che i miei minuti siano finiti, Adolfo. Ah, due proprio, li stai contando, quindi... No, quindi... No, beh, ma io, guarda, avrei anche finito, perché ho tante slide, ovviamente. Ecco, dobbiamo lavorare sull'educazione anche in senso lato. Cioè, non vorrei tornare su temi che sono sempre stati cavalli di battaglia anche di una certa, come dire, giustizia minorile, perché alla fine della fiera non la conosco tanto. Però sappiamo che i violenti non solo provengono dalle carenze conflittuali, ma queste carenze conflittuali provengono da educazioni estremamente tragiche, estremamente punitive, che in generale poi spingono l'autolesionismo, ma che purtroppo tante volte spingono anche alla violenza in quanto tale, no? E sono queste educazioni che mortificano. Oggi queste educazioni, signore, non è più, come dire, legare i bambini al letto, ma sono le urla, sono genitori urlanti dal mattino alla sera, ci sono anche insegnanti urlanti dal mattino alla sera, ma le urla, sappiamo dalle ricerche che sono state realizzate proprio negli Stati Uniti, so che c'è appunto un collega statunitense, che agiscono sul sistema neurovegetativo, e il bambino tirato su con le urla, arrivato in preadolescenza, talmente mortificato che la depressione, come dire, la depressione dal punto di vista proprio psichiatrico è il suo punto di arrivo. E quindi attenzione, attenzione, perché quello che abbiamo magari buttato fuori dalla finestra, come dire, rientra dalla porta. Il fascismo, come ho detto all'inizio, si ripresenta sotto vesti molto più raffinate ed eleganti attraverso questa semantica confusiva, ma anche la cattiva educazione si presenta sotto vesti più raffinate nella logica delle urla. Allora io chiuderei, stando fedele al tempo che gentilmente mi avete dato e che, di cui vi ringrazio tantissimo, con due frasi, anche perché così, insomma, tanto per portarci a casa qualcosina che ci può essere utile anche dal punto di vista metaforico. La prima del grande Isaac Asimov: la violenza è l'ultimo rifugio dell'incompetente. Ecco, qua non dobbiamo lasciare nessun alibi ai violenti. La violenza è fragilità, incompetenza, incapacità, tutto quello che, ecco, non dobbiamo assolutamente pensare che i bulli siano delle figure, come dire, di persone orgogliose o, come dire, che ce la fanno. No, sono dei fragili, degli incompetenti, come ci direbbe questo grande scrittore. Ma la frase che a me piace di più è del grande Jürgen Habermas, un grande filosofo tedesco ancora vivente, che, lavorando con Danilo Dolci, diceva: penso che la persona si può mantenere e sviluppare solo se ci sono le condizioni del comunicare, solo se queste condizioni non degenerano. Siamo noi stessi nella misura in cui siamo gli altri. Ecco, mi sembra che quest'ultima frase sia molto, molto densamente e, come dire, anche culturalmente vicina al vostro e al nostro lavoro. Grazie di cuore.
Questo convegno sta davvero lasciando una traccia indelebile nei corpi di chi ascolta, perché arrivano emozioni, riflessioni, e ci sono stati anche tutti questi accenni alla questione di questo, cioè del ritorno di una cultura fascista che personalmente vivo come un incubo, ma è un discorso che non possiamo certo aprire in questo momento.